Popcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
Il Giappone, famoso per un sacco di cose, inutile elencarle tutte, ma generalmente non per la sua criminalità. Nel senso che la terra del Sol Levante ha sempre avuto, notoriamente tra l'altro, un tasso di criminalità basso, in modo ridicolo se confrontato con i nostri o quelli degli Stati Uniti. Cultura, efficienza, efferatezza, dicono le malelingue, della polizia, lo rendono uno dei paesi con il rapporto fra reato e malfattore acciuffato più sfavorevole, nei confronti del malfattore, naturalmente. Per cui spero non siate delusi se vi dico che il bottino del colpo, il colpaccio, quello grosso, quello in cui sono girati un sacco di soldi, quando si parla del Giappone, ammonta a un totale lordo di 300 milioni di yen, che dopo cambio e aggiornamento di inflazione, visto che si parla di qualche anno fa, alla fine equivale circa a 3 milioni di euro. Certo, non briciole naturalmente, ma diciamo che, non so, il nostro colpo dell'epoca, anzi 10 anni prima in realtà, quello di via Osoppo per intenderci qui a Milano, fruttò l'equivalente odierno di più di 7 milioni di euro, con i dovuti calcoli. Ma il grande colpo del Giappone ha una caratteristica che lo rende mille volte più affascinante rispetto alle rapine fatte con sgommate, mitra, sangue e urla. Che è un piano elegantissimo. Portato a termine senza fare male a nessuno, non fisico voglio dire, che è comunque una rapina, mica beneficenza, per cui qualcuno si sarà arrabbiato, come minimo. In modo quasi silenzioso e soprattutto semplice. Nessuna mente veramente geniale alla fine, solo logica e un pizzico di psicologia. Ma niente di che, eh? E adesso vi dico.
The people of Japan find a new way of life they have never known before. Toshiro Nakamura and his family are a good example.
Siamo nel 1968, appunto, come dicevo, 10 anni dopo il colpo di via Osoppo, ma questo solo per completezza di cronaca, che in Giappone della leggera milanese probabilmente non gliene frega niente a nessuno, e l'economia nipponica vola. Dopo essere usciti molto malconci dal secondo conflitto mondiale, il Giappone si è rimboccato le maniche e ha iniziato a ricostruire tutto. Città, società, economia, mercati, esportazioni, ha cominciato a ricostruire e non si è fermato un minuto. È in quegli anni che diventa il polo tecnologico mondiale. Non inventa molto il Giappone, a dir la verità, ma è un attento osservatore, guarda all'Occidente e reinterpreta, migliora e rende più efficiente. E alla fine vende di più. E meglio. Ed è appunto il settore tecnologico, il fiore all'occhiello dell'economia del paese. E chi lavora nelle grandi aziende del settore guadagna molto molto bene. Siamo alla fine dell'anno, momento in cui le aziende, particolarmente contente del proprio fatturato, decidono di dare ai propri dipendenti un bel bonus di fine anno. Si usa, anche qui, ogni tanto. È quello che fa la Toshiba, ad esempio, fra le altre. Ma a questo punto dobbiamo fare un piccolo passo indietro. È il 6 di dicembre, mattina. Alla sede della Nippon Trust Bank di Kokubunji, a ovest di Tokyo, arriva una busta. È diversa dalle altre. Non ha mittente e ha qualcosa di strano. È scritta a mano. Il direttore della filiale la apre e con grande sorpresa trova all'interno una lettera, anche lei scritta a mano, con una bizzarra e inquietante richiesta. Chi scrive chiede che vengano consegnati 3 milioni di yen entro le 5 del giorno seguente, sabato pomeriggio, in un determinato luogo da uno dei suoi dipendenti. E ovviamente c'è un altrimenti, se no non sarebbe una lettera minacciosa, giusto? Altrimenti sia la sede della banca che l'abitazione del direttore avrebbero subito un attentato. Proprio con le bombe. 3 milioni di yen oggi equivalgono a meno di 30.000 euro. Non pochissimi, ok? Ma anche tenendo conto dell'inflazione, una cifra che difficilmente giustifica due attentati dinamitardi. La prima reazione è quella di pensare che sia un bluff. Ma forse la richiesta è sufficientemente bassa da che valga quasi la pena pagare e togliersi il pensiero, ma sarebbe un atteggiamento molto poco giapponese in fondo. E infatti il direttore chiama immediatamente la polizia. Le autorità decidono per un approccio non particolarmente raffinato, mandando più di 50 agenti nella zona della eventuale consegna e controllando in forze la casa del direttore e la sede della banca. E, senza la sorpresa di nessuno, nessuno si fa vedere. A parte un weekend probabilmente non fra i più rilassanti per il direttore e famiglia, non succede assolutamente nulla. Nessuna telefonata minacciosa, nessun'altra lettera piccata e soprattutto nessuna esplosione, che è la cosa più importante. La settimana ricomincia il più normalmente possibile, visto lo spavento e soprattutto pronti ad affrontare la missione più difficile dell'anno. Il 10 dicembre, infatti, è il giorno in cui la banca, questa banca, quella della rapina, deve consegnare i soldi dei bonus per i propri dipendenti alla Toshiba, appunto. E questa volta si parla di soldoni. Indovinate un po', 300 milioni di yen. Con le dovute proporzioni, come vi dicevo, stiamo parlando di circa 3 milioni di euro odierni, e questo ha già più senso. Ai tempi, e forse proprio perché il Giappone non era avvezzo a dover far fronte a una criminalità né troppo efferata né troppo comune, i sistemi di sicurezza erano, diciamo, scarsi. Quattro dipendenti caricano il denaro dentro delle casse di alluminio e da lì nel bagagliaio della macchina della banca. Un'auto blindata, se non altro. Il viaggio non è molto lungo in realtà. Però bisogna comunque stare attenti. Non c'è scorta, solo la prudenza e probabilmente un po' di tensione nell'abitacolo. I quattro partono. Dalle parti di Fuchu, la più grande prigione del Giappone, vedono negli specchietti avvicinarsi a gran velocità una moto della polizia. Fa segno di fermarsi, inchioda e corre al finestrino. Il poliziotto trafelato dice che è successo ciò che tutti temevano. Gli attentati, quelli della settimana prima, sono stati davvero portati a termine. La casa del direttore è esplosa. La sede della banca, con i loro colleghi dentro, è esplosa. Il bilancio è ancora incerto, ma la cosa peggiore è che la polizia ha ricevuto una telefonata anonima. Anche la macchina è carica di esplosivo. La macchina su cui sono loro in quel momento. I quattro scendono al volo e il poliziotto, eroico, con nipponico onore e sprezzo del pericolo, si butta sotto l'auto per controllare. Lancia un poco nipponico urlo ed esce di corsa dicendo ai quattro dipendenti di mettersi al riparo mentre un denso fumo nero inizia a uscire da sotto la macchina. Dopo un secondo di incertezza e kamikazica determinazione, il poliziotto, senza nemmeno togliersi il casco, si mette dietro al volante per allontanare l'auto dai quattro e dalle abitazioni circostanti. Si allontana. I quattro, accucciati dietro un muro, con gli occhi strizzati e le mani sulle orecchie, aprono prima un occhio, poi un altro, si guardano, si alzano e vedono una scia di fumo all'orizzonte lasciata dalla loro auto, ex auto, e dai loro 300 milioni di yen portati via da un finto poliziotto ora molto ricco. Per terra, dove prima c'era l'auto blindata della banca, ora c'è un fumogeno esausto, lì, di fianco alla loro carriera, metaforicamente, che si è staccato dalla macchina nella fuga. È il panico. c'è nessun ferito, nessun altro danno collaterale, nessuna esplosione a casa del direttore di banca né in filiale, ovviamente, ma la polizia giapponese si arrabbia davvero tanto e iniziano le indagini. Gli indizi sulla scena del crimine non mancano, anzi, sono tantissimi, sono un centinaio, sono così tanti che a un certo punto si capisce che sono lì apposta per far perdere tempo ai poliziotti. Ci sono anche oggetti di uso comune, cose che non c'entrano assolutamente nulla e che non ha alcun senso che il ladro avesse addosso in quel momento. È ovvio che li ha portati apposta e li ha disseminati durante la fuga. Però c'è una grossa moto, quella del finto poliziotto ovviamente, che risulta essere in realtà una normalissima Yamaha rubata, anche un po' vecchia, ridipinta alla belle meglio di bianco, che era il colore delle moto della polizia in Giappone in quel periodo, e con degli adesivi ritagliati appiccicati sui fianchi. Sopra il parafango il ladro ci ha incollato un megafono a mo' di sirena. Anche il megafono è rubato. E il fatto che la polizia sia riuscita a risalire al fatto che fosse un megafono rubato, secondo me la dice lunga sulla precisione e l'efficienza delle autorità nipponiche. Poi c'è un portadocumenti della polizia, che in realtà è una scatola di biscotti, coperta e vuota, sia chiaro, e poi una preziosa traccia del codice genetico del ladro sulla busta arrivata in banca la settimana prima. Ricordate? Purtroppo è il 68 e la tecnologia è ancora dalla parte dei malfattori e dalla saliva al massimo si riesce a risalire al gruppo sanguigno del ladro. Cioè, non te ne fai praticamente niente. Ma gli investigatori non si danno per vinti. Partono con il più classico dei metodi, l'identikit. E siccome il finto poliziotto era piuttosto giovane, la polizia parte a confrontare tutti i giovani maschi che abitano da quelle parti, a Tokyo. Avete idea? Molto peggio del proverbiale ago nel pagliaio. Ma ci provano, che tanto, da qualche parte, bisogna pur cominciare. E con un incredibile, apparente colpo di fortuna, bussano alla porta di un uomo che con l'identikit non c'entra nulla. Anzi, è a sua volta un vero poliziotto in moto. Ma ha un figlio adolescente con una fedina penale lunga così. Chissà che tensione nelle cene di famiglia, tra l'altro, ma vabbè. Anzi, non solo, è il capo di una banda di malavitosi che si fa chiamare Tachikawa Group. Rubano macchine e fanno cose di questo genere, non molto in linea con la tendenza del resto del paese e nel caso del ragazzo S, così verrà nominato dalla stampa, molto meno in linea ancora con il suo papà. La polizia chiama immediatamente i dipendenti della banca per fare un riconoscimento. È lui, dicono, la sera stessa. La sera stessa, ragazzo S si suicida ingoiando delle pillole di cianuro. Sembrerebbe essere una sorta di ammissione, di conferma. E invece no, nessuno è convinto. Il padre, giustamente disperato, continua a giurare che è impossibile che sia stato suo figlio. D'altra parte i soldi sono davvero scomparsi, non si trovano da nessuna parte. E in più, già il giorno dopo la morte di ragazzo S, i quattro bancari che l'avevano riconosciuto immediatamente ritrattano e non sono più tanto sicuri che fosse lui. E quindi, perché uccidersi? Essere accusati di un crimine così grave in Giappone, che sia un'accusa fondata o meno, ai tempi, faceva poca differenza. Per due motivi. La reputazione del sospetto ne sarebbe uscita comunque fatta a brandelli. Inoltre, in questo caso particolare, c'era una pressione enorme. Tutto il paese non parlava d'altro e la polizia stessa non vedeva l'ora di risolvere il caso a qualunque costo. Alle indagini lavorarono centinaia di investigatori, migliaia di poliziotti e per dire tutta l'operazione alla fine costò più di 3 volte il bottino della rapina. Ma non solo. In Giappone il numero di sospetti condannati è altissimo. Molto efficienti nelle indagini o molta voglia di trovare un colpevole? Questo è un dibattito ancora aperto, ma tutto questo concorre a rendere il suicidio di ragazzo S non per forza una postuma ammissione di colpevolezza, anzi. La stampa giapponese vuole una risposta. La morte di ragazzo S lascia tutti insoddisfatti e iniziano a fioccare le ipotesi che per anni torneranno a popolare i giornali e gli show televisivi. Fantasiose, realistiche, verosimili o tirate per i capelli che siano, sono in qualche modo tutte interessanti. Una delle teorie più accreditate è che il colpo sia stato davvero organizzato dalla banda Tachikawa, capeggiata da ragazzo S. In particolare, anni dopo, si torna a indagare su un ex membro della gang che conduce una vita molto agiata e a quanto pare al di sopra delle sue entrate ufficiali, ma le prove sono poche, anzi nulle, sono solamente sospetti. Tanto comunque i soldi non si trovano, lui non confessa e non si arriva a nulla alla fine. L'indagine iniziale aveva prodotto una lista di 110.000 possibili sospettati, una quantità enorme di persone da vagliare. Ma la legge giapponese prevede la prescrizione dopo solo 7 anni dal crimine compiuto, quindi, per quanto il caso non sia mai stato ufficialmente chiuso, ovviamente le risorse dedicate alle indagini, via via, sono state dirette altrove. E proprio a causa della prescrizione, piuttosto rapida, negli anni una serie di mitomani hanno raccontato la loro versione della storia del colpaccio, ovviamente accusandosi di essere loro i colpevoli. Ma in tutti i casi è sempre emerso appunto che si trattava di bugie volte a raccogliere un po' di notorietà. Tuttora, il colpo ai bonus della Toshiba resta una macchia sull'onore della polizia investigativa nipponica, che alla fine ha comunque scagionato ragazzo S ufficialmente dalla colpevolezza, dichiarandolo, postumamente, innocente. Anche la sua morte è stata rapidamente archiviata come suicidio, anche se restano aperti una serie di interrogativi, tra cui per esempio dove diavolo si fosse procurato del cianuro, che non è esattamente un farmaco da banco. Questo colpo però insegna che si può sfuggire anche alle indagini di una polizia maniacalmente meticolosa e senza usare nemmeno un'arma, a parte un paio di fumogeni. E che il modo migliore di comportarsi dopo probabilmente è quello dell'abbracciare in pieno la filosofia del basso profilo. Niente auto vistose, niente shopping pazzo, niente sboronate al bar con gli amici. E molta, molta eleganza nel piano. Avete ascoltato Popcast Che Storie. Vi ricordo che questa puntata, così come tutte le altre puntate di Che Storie e di tutte le altre trasmissioni di Radio Popolare, le trovate nella sezione podcast del sito radiopopolare.it. Andateci, dopo aver visitato la sezione Abbonati magari. Io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto.
涙が